Allora, benvenuti a questo momento di presentazione di due testi pubblicati qui presso la Fondazione Centro Studi Campostrini. Dico subito che penso a una presentazione di un libro che spesso forse viene considerata una delle cose più noiose che si fanno nell'ambito accademico, come un momento di festa e come un momento di crisi allo stesso tempo. E che espliciterei meglio dicendo che per me una pubblicazione è il momento editoriale, anche non solo per me, ma come lo concepiamo qui in Fondazione Campostrini, nella filosofia generale, insomma, delle nostre attività scientifiche, sono il punto di arrivo di un lavoro lungo e sicuramente travagliato, perché costellato da una costante attenzione alla discussione filosofica. È un momento di arrivo, ma nello stesso tempo è un momento di partenza, per rilanciare la discussione e per continuare a discutere in maniera diversa, in maniera più matura del tema affrontato. Quindi sostanzialmente dico un po' la stessa cosa di una delle cose che ha detto Elisa, cioè questo momento provvisorio, questo momento interlocutorio, e questo momento, questa oretta che dedichiamo a questi due testi, sarà appunto un momento interlocutorio sia sui contenuti, interlocutorio nel senso che oltre a presentare brevemente i testi lancerò poi la discussione, una discussione che sarà aperta sulle tematiche. Quindi diciamo che il mio compito a questo punto, forse in una parola si potrebbe dire, per mettere insieme festa e crisi, che il mio compito sarà quello di fare la festa a questi due libri nel doppio senso. Parto dal testo pubblicato, curato da Francesco Valerio Tommasi, Tempio e persona, dicendo subito, appunto, questo è stato l'esito di un lavoro seminariale di un anno legato appunto a questa tematica, e questo testo arriva sicuramente con un gesto teorico forte, e questa è un'altra specificità che tengo a sottolineare delle attività scientifiche presso la Fondazione, cioè di dare spazio poi a delle posizioni teoriche coraggiose, e sicuramente porre oggi la questione del Tempio al centro di una questione è tanto interessante, perché la questione è interessante. Francesco accenna nell'introduzione al fatto che il Tempio potrebbe quasi essere considerato un universale religioso, data la sua presenza pressoché appunto universale in tutte le religioni, ma non è tanto la considerazione del Tempio come universale religioso che interessa a Francesco Tommasi, quanto considerare forse in maniera più profonda ancora il Tempio e la questione del Tempio, la questione filosofica del Tempio, filosofica religiosa del Tempio, come una questione, una delle questioni di eccellenza, che per eccellenza chiamano in causa la filosofia della religione. E in questo senso c'è consonanza piena, per questo forse parto innanzitutto da questo testo, c'è consonanza piena con quanto abbiamo discusso ieri pomeriggio, cioè a questa consonanza piena con questa attenzione anche alla questione disciplinare della filosofia delle religioni. Ma perché? Perché il Tempio, già dalla sua definizione antica, il suo legame con la nozione, con l'idea di temenos, di taglio, di limite, è il luogo per eccellenza di manifestazione visibile dell'invisibile, ma questa è già una possibile esplicitazione sostanzialmente di una dialettica, di un rapporto tra visibilità e invisibilità del sacro, lo lascio così intanto in maniera molto generica, poi insomma, o del divino o di Dio, eccetera, eccetera, e ne è un luogo estremamente critico, nella misura in cui insidono in questo luogo tanto la dimensione del fano e del profano, perché il tempio è distinzione, ma nello stesso tempo imbricazione di queste due dimensioni, per cui diciamo che la tematica generale del visibile e dell'invisibile rispetto alle questioni specifiche di filosofia della religione è la questione centrale che attraverso l'esempio il luogo appunto fisico e concettuale del tempio esplode. Allora la posizione di Francesco Valerio Tomasi, che in questo sicuramente si ricollega al nostro comune maestro Marco Maria Olivetti, che aveva dedicato uno dei suoi primissimi testi proprio alla questione del tempio. Olivetti presentava, e tu lo accenni, come punto chiave di comprensione questa coincidenza tra presenza della trascendenza e atto del trascendere, cioè pensare la presenza della trascendenza come un atto del trascendere. La via percorsa da Francesco, in parte congruente con questa intuizione, ma mette soprattutto al centro un'idea che è quella di sacramento, che vuole essere appunto un'idea filosofica, o almeno un'idea pensata in termini innanzitutto filosofici, come poi è stato approfondito in un secondo percorso di ricerca che Francesco ha sviluppato qui in Fondazione, che è appunto proprio sull'idea di filosofica di sacramento, e che innanzitutto, qui evidentemente io sarò molto impressionistico, la butto giù lì così, è l'idea del segno che è ciò che significa. Quindi, per dirla in maniera molto grossolana, poi lui probabilmente tornerà sicuramente sulla questione, l'idea è che questa imbricazione tra visibile e invisibile non è nei termini di un nec-nec, ma è in termini di un paradosso, e quindi non è nei termini di non è una figura antinomica, ma è piuttosto, direi, se Francesco è d'accordo, piuttosto una figura paradossale, la paradossale imbricazione di un et di questi elementi potenzialmente anche contraddittori. Questo è un po' il nucleo teorico forte che regge la questione di fondo del tempio. Il punto di originalità, che è notevole secondo me di questo testo, è che Francesco fa un'ipotesi. Allora, più che una tesi, direi che la tua è veramente un'ipotesi, perché è veramente un'apertura che poi insomma lasci aperta in qualche modo e lanci a tutta una serie di studiosi che sono venuti, hanno fatto con noi dei seminari su questa tematica, e lui lancia questa ipotesi dell'analogia. Parallelismo, analogia, il termine principale che lui utilizza in questa ipotesi è analogia, tra tempio e persona, e anche qui l'analogia ancora una volta è pensata nei termini del sacramento, dell'idea filosofica di sacramento, per cui non è, o almeno non è solo la nozione classica di analogia o le nozioni classiche di analogia, ma in qualche modo Francesco Tomasi dà a questa nozione un tournant, una piega sacramentale rispetto alla sua nozione di sacramento, ed è qui la specificità di questo parallelo da tempo e persona, che è un parallelo che viene introdotto nella sua introduzione in maniera molto semplice, dicendo che si dà il fatto anche in più che molte religioni hanno definito l'uomo tempio della divinità o il tempio a immagine dell'uomo, quindi questa connessione c'è, dato di fatto, ma lui la vuole reinterrogare sulla base di questa idea analogico-sacramentale, che in fondo è la stessa logica, la stessa idea che è insita nel tempio da solo, se vogliamo, cioè la stessa nozione di tempio generale. Allora io passo subito alla prima questione che porrei, adesso non entro, forse una cosa importante da dire è che il testo è strutturato sostanzialmente in due parti, diciamo così, nel senso che la raccolta dei contributi dei vari studiosi si collocano su due ambiti di indagine. Uno è quello diciamo più descrittivo storico, cioè questo è un gesto anche teorico, anche una presa di posizione importante da parte di Francesco dinanzi a una questione così grossa e così liminare rispetto anche alla disciplina di filosofia della religione stessa. andiamo alla storia, cioè andiamo a interrogare persone specialiste che hanno potuto pensare questo rapporto tra tempo e persona in termini riferendosi a degli esempi storici particolari. Questo serve sicuramente a circoscrivere in termini descrittivi la questione, e poi ecco c'è una parte sicuramente dove si lascia adito più a un respiro propriamente speculativo e teorico. Quindi la prima questione che gli porrei, visto che nell'introduzione lui ha più aperto un campo di indagine con un'ipotesi precisa, è se in questa prima, che possiamo considerare una cristallizzazione temporanea di questo lavoro, che sicuramente è destinato come questione, è destinata a continuare all'infinito proprio per la sua grossa complessità, se in questa fase c'è un momento, c'è una tappa in cui l'ipotesi può diventare una tesi, cioè se sostanzialmente dopo, alla luce delle acquisizioni anche degli studi pubblicati e raccolti da parte di altri studiosi, alla luce del lavoro fatto nel successivo percorso qui da noi sulla idea filosofica di sacramento, e alla luce forse di quello che mi sembra di aver capito un certo scacco dell'analogia tradizionale per pensare questa relazione tra tempo e persona, ecco, se puoi riformulare in maniera provvisoria ovviamente, ma in maniera da stabilire un punto di partenza per la discussione, appunto cosa ne è di questa relazione, di questa analogia o come la vogliamo chiamare, tra tempio e persona. Quindi questa è un po' la prima domanda che ti lancerei, magari articolando, cioè mi piacerebbe capire evidentemente questo che si fa sul tempio è un tour de force sulla questione della positività della religione in generale in tutti i suoi aspetti, quanto la performatività che è chiaramente in nuce nella nozione di sacramento come segno che è ciò che significa, gioca poi un ruolo, no? E quanto lo potrebbe giocare solo per la questione del tempio, solo per la questione della persona, o quanto lo gioca specificamente nella relazione tra tempo e persona, visto che poi la definizione, tra virgolette, insomma, comunque la formulazione che dai di questa relazione è del tempio come sacramento della persona. E forse meno viceversa, se non interpretare, ci dirai appunto. E poi un secondo spunto molto veloce che ti darei è quello, in qualche modo, non so, molto diverso rispetto a tutto quello che è venuto fuori da questi testi, andando di recente alla Biennale dell'Architettura, ci sono andato con una domanda che mi è venuta da un architetto ticinese di cui non ricordo il nome, se essere sincero, e lui diceva una cosa molto semplice rispetto all'architettura, evidentemente pensando al funzionalismo, alla tradizione moderna dell'architettura, e cioè diceva sostanzialmente che l'architettura si fa visibile solamente nello stato di rovina. Allora, questo per me l'ho trovato uno stimolo particolarmente interessante, perché rilegge, è una chiave di lettura, un'ennesima chiave di lettura di questo rapporto tra visibile e invisibile, laddove il visibile è incarnato da questa dimensione di arresto, inciampo della funzionalità. Quindi laddove, per tradurla nei termini della questione, mi verrebbe da dire laddove il tempio inciampa, arresta la sua funzione di tempio, probabilmente è lì che possiamo vedere cos'è il tempio, e cosa vediamo? Vediamo la manifestazione dell'invisibile, è una sorta di piccolo esercizio, ripensare questo rapporto tra visibile e invisibile rispetto alla questione del tempio, da questo stimolo di pensare appunto l'invisibile nei termini della funzionalità e il visibile nei termini della rovina, dell'arresto, dell'inciampo, quindi questa dimensione anche contingente della visibilità, laddove spesso si potrebbe probabilmente pensare anche, e quindi anche rispetto alla persona ovviamente. Io direi di procedere così, intanto magari rispondi, poi io passiamo all'altro testo di Marco, per poi allargare a domande che quindi possono magari anche intersecare, perché ci sono evidentemente dei punti di contatto anche tra le due pubblicazioni.
Grazie mille. Comincio appunto ringraziando la Fondazione che ha permesso e ha addirittura, diciamo così, stimolato questo progetto di ricerca molto sperimentale, questa pubblicazione molto sperimentale rispetto alla quale io stesso all'inizio avevo diverse prudenze, e ringrazio quindi appunto, oltre alla Fondazione, alla direttrice, la dottoressa Palvarini, tutti i ricercatori che hanno lavorato. Vorrei cominciare proprio ringraziando in maniera particolare Giuseppe, che è stato veramente lo stimolo e l'anima, diciamo, di questo progetto, della pubblicazione successiva, appunto promuovendolo come idea, diciamo, invitandomi a lavorare sul tempio e accompagnando, diciamo, tutte le fasi del lavoro. E siccome appunto chiamo in causa la categoria, la nozione di sacramento, vorrei dire che il lavoro di Giuseppe è stato in qualche modo, diciamo così, sacramentale, nel senso che si è veramente, diciamo, immolato per il lavoro fino a scomparire poi dietro al lavoro, nel senso che nella risultante poi lui, diciamo, non appare in maniera visibile, però, diciamo, c'è dietro tanto della sua del suo lavoro, del suo stimolo intellettuale. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire. E lui già accennava che il volume e il progetto di ricerca, ho voluto pensarlo secondo due direttrici fondamentali, una più appunto descrittiva, che voleva verificare l'ipotesi di lavoro dell'analogia tra il tempio e la persona, cioè a partire dal dato di fatto non troppo riflettuto, che in molti contesti storico-culturali e in molte epoche, anche estremamente distanti e non comunicanti tra loro, si è pensato il tempio e l'edificio religioso sulla base delle caratteristiche dell'essere umano, e viceversa l'essere umano è stato definito da molteplici tradizioni che noi chiamiamo oggi religiose come un tempio, sulla base quindi di questa analogia biunivoca, diciamo, volevo verificare l'ipotesi di se, quanto e come questa analogia possa essere considerata un vero e proprio universale religioso. E da questo punto di vista lo studio, l'ha già accennato Giuseppe, partiva da un lavoro del 1967 ancora di Marco Maria Olivetti, dedicato al tempio come simbolo cosmico. Olivetti in quel testo concepiva appunto l'edificio religioso secondo il carattere della simbolicità, quindi dell'analogia con il cosmo in generale, con l'ordine dell'universo, e volendo, diciamo, approfondire e specificare forse ulteriormente e declinare verso un altro senso questa ipotesi, mi sembrava si potesse lavorare sull'analogia vera e propria tra il tempio e l'idea della persona, e della persona umana in particolare. E devo dire, diciamo, che in qualche modo, e così rispondo forse quasi già alla prima domanda, che quest'ipotesi di lavoro, rispetto alla quale io avevo, era una delle prudenze, diciamo, che avevo inizialmente, cioè io, diciamo, sono molto scettico rispetto all'idea che si possano dare degli universali religiosi, addirittura che si possa parlare di religione in senso univoco, appunto ieri dicevo delle somiglianze di famiglia per contesti anche storico-culturali molto diversi tra loro. In questo senso sono appunto molto incline al metodo storico-critico, a una visione, diciamo, più decostruttivista, e devo dire che mio malgrado in qualche modo l'ipotesi si è trasformata in una tesi, perché a una verifica abbastanza radicale, per quanto possibile, abbastanza universale, questa ipotesi si è confermata in tanti contesti appunto storico-culturali, diciamo così, tra virgolette, religiosi di tanto tipo. E quindi tutta una serie di primi contributi del volume sono dedicati ai templi della Mascella nel Buganda precoloniale, alla danza del sole dei nativi nordamericani, ai contesti mesoamericani, all'India, al buddismo zen giapponese, e alla religione dei Greci, quindi appunto sono epoche e contesti diversi, sono venuti specialisti di ognuno di questi contesti e sostanzialmente ognuno di loro ha rinvenuto nel proprio contesto diversi elementi di analogia e di questa analogia che definivo bionivoca tra tempio e persona. Quindi in qualche modo rispetto a quello che noi abbiamo potuto verificare si è confermata l'ipotesi di partenza e si può in qualche modo dire fino a prova di smentita che questa ipotesi di partenza si sia trasformata in una vera e propria tesi e che quindi in questo senso questo volume vada nella direzione di una fenomenologia della religione di stampo classico della prima fenomenologia della religione che appunto cercava in qualche modo di trovare questi universali di tipo religioso. Rispetto al secondo versante della ricerca, che era quello su cui ancora di più io forse avevo delle prudenze, cioè il tentativo di applicare una categoria teorica nuova al contesto religioso in generale e nello specifico all'analogia tra tempio e persona, cioè quella di sacramento, devo dire che anch'essa è in qualche modo emersa ed emerge quasi dalle cose stesse del testo, nel senso che continuando in questa carrellata storica, alcuni contributi sono stati dedicati all'ambito dei cosiddetti monoteismi, quindi all'ambito ebraico, all'ambito islamico e in particolare all'ambito cristiano, ed è emerso che l'ambito cristiano è quello che in qualche modo radicalizza di più e al contempo resiste all'ipotesi dell'analogia tra tempio e persona, e in particolare c'è stato un contributo di Gaetano Lettieri dedicato alle origini del parallelismo tempio e persona nella teologia patristica, dei contributi di architetti, e mi piace sottolineare anche il carattere interdisciplinare che ha il volume, contributo di un sociologo, Luca Diotallevi, che dice esplicitamente le chiese non sono templi. Ecco, a partire da questi ambiti, da questi contributi dedicati più nello specifico al contesto cristiano, è emersa la resistenza del contesto cristiano a una visione templare, perché in qualche modo il cristianesimo sin dalle origini tende a dissolvere l'idea del tempio nell'idea della persona, proprio anche attraverso il dispositivo del sacramento. Cioè, in qualche modo è emerso proprio dal contributo di Lettieri che nella Chiesa delle origini il battesimo in qualche modo sostituiva il rito celebrato all'interno di un tempio con una liturgia e in un luogo diciamo espressamente diciamo temenizzato e dedicato all'uopo. Questo secondo una linea diciamo fortemente carismatica e anti-istituzionale che avrebbe proprio il cristianesimo delle origini. Questo quindi mi ha permesso in qualche modo di iniziare a ipotizzare la tesi di avanzare l'utilizzo della categoria di sacramento per sostituire la categoria di analogia ai contesti religiosi in generale e appunto nello specifico all'analogia tra tempio e persona. Rispetto a questa seconda mossa, che appunto io avanzo con notevoli prudenze e con molti caveat, il progetto di ricerca portato avanti nel secondo anno ha cercato poi di dire qualcosa in più e di lavorare più nello specifico, ne do solo alcuni tratti generali, fornisco alcuni tratti generali dell'idea. L'idea diciamo consiste nel tentativo di prendere la definizione diciamo così formale del sacramento che è stata data da una tradizione che è diciamo teologica e teologico-cristiana ed è in particolare soprattutto spesa in ambito cattolico, come diceva Giuseppe, del segno che è ciò che significa e del segno efficace. Quindi in questo senso il sacramento è stato pensato come una categoria semiotica e il sacramento descrive un tipo di segno e di relazione semiotica particolare che non è stata descritta da nessun'altra categoria. Cioè il sacramento non è solo un simbolo, non è solo un segno, non è una metafora, non esprime solo quello che esprime in generale l'analogia, ma il sacramento, a mio giudizio, esprime in modo più radicale, più completo, le esigenze che erano espresse dalla categoria di analogia. In che senso? Lo dico in maniera molto rapida e molto schematica. L'analogia, in qualche modo, pensa una via mediana tra l'identità e la differenza, si pone in qualche modo in una zona grigia e cerca appunto una forma di comunicazione in generale tra trascendenza e immanenza, questo nello specifico per l'ambito religioso. E questo tentativo, si sottopone a diverse difficoltà, ma soprattutto, a mio giudizio, questo tentativo cerca nei suoi fondamenti di tenere insieme e l'identità e la differenza, e la trascendenza e l'immanenza, secondo quanto diceva Giuseppe, della logica paradossale dell'et-et, cioè si vuole stare non a metà, ma si vuole stare contemporaneamente su tutte e due i versanti, si vuole veramente esplicitamente tenere i piedi nelle due staffe. E si vuole avere una comunicazione con la trascendenza, con il divino, che al contempo mantenga intatta la stessa trascendenza senza ridurla all'immanenza. L'Eucaristia diviene, nella sua sostanza, secondo la definizione classica, il corpo di Cristo, allo stesso tempo contemporaneamente tutti gli accidenti, quindi tutti gli elementi sensibili, visibili, restano quelli del pane e del vino. Quindi si sta contemporaneamente su tutte e due i versanti. Questa è appunto l'ipotesi teorica che ho cercato di iniziare ad avanzare in questo volume. E questa ipotesi teorica, dicevo, e vengo a concludere, si radicalizza nell'analogia tra tempio e persona, proprio perché in qualche modo il ridurre il tempio all'umanità, alla persona, permette in qualche modo di portare fino in fondo la critica di secolarizzazione e la critica riduzionista nei confronti della religione, perché il tempio in qualche modo non è altro che una struttura umana pensata da uomini per un determinato rito, per un'azione che non è nient'altro che umana, non è nient'altro che visibile, non è nient'altro che un'azione che noi in qualche modo possiamo sperimentare, e contemporaneamente, nello stesso tempo, apre, permette l'apertura a tutto un altro versante, che è appunto quello della trascendenza del, direbbe Otto, del totalmente altro. In questo senso, e così cerco di dire qualcosa sulla seconda domanda, che diceva, a cui accennava Giuseppe nello specifico, sulla visibilità dell'architettura nello stato di rovina, è una questione complessa. Rispetto, e non so esattamente, non ci ho riflettuto nello specifico, rispetto alla questione del tempio, siccome mi sembra che proprio appunto l'aspetto umano del tempio e l'aspetto intersoggettivo e performativo del tempio, cioè il tempio in quanto un luogo che non ha un senso in quanto viene agito attraverso una azione che è l'azione liturgica e che è l'azione sacra di diversi uomini, ha invece probabilmente un senso in quanto edificio proprio solo se è funzionalizzato, e quindi ha un senso proprio se scompare e se diventa invisibile come luogo architettonico, come luogo fisico, in funzione della sua agibilità da parte degli uomini, degli utenti religiosi. E quindi mi verrebbe da dire che in qualche modo per il tempio si dà la tesi opposta rispetto a quella enunciata, proprio perché il tempio ha senso solo nella misura in cui scompare e diventa utile per l'azione umana. Se il tempio in quanto è visibile in quanto tale e diventa manifesto in quanto tale, il tempio diventa in qualche modo un'opera d'arte e viene infatti anche agito e viene usufruito come un'opera d'arte, no? Però mi sembra proprio strutturalmente diverso il vedere il tempio come una cattedrale gotica di cui fruisco e di cui mi rendo conto come edificio architettonico artistico, e il vivere quell'edificio per la liturgia, e quindi in qualche modo svuotarlo completamente e assimilarlo proprio nella persona e nelle persone.
Sì, forse ti svelo il trucco, nel senso che quello che pensavo con questa provocazione, niente più che una provocazione, è che uno dei momenti più interessanti, secondo me, dei dibattiti che sono seguiti poi anche nel secondo percorso del sacramento, è come questo tuo rigore sull'etet in qualche modo permette di non scivolare in quello che spesso il pensiero simbolico o la rinascita del pensiero simbolico oggi, questa nuova moda, diciamo così, che spesso cela nient'altro che una nostalgia del premoderno, la tua posizione, questo rigore invece ci ricorda continuamente come appunto la vicenda della secolarizzazione, la questione della secolarizzazione non viene tolta nel senso di superata o diciamo, un'alternativa, ma in qualche modo continua a rimanere viabile, traghettata da, e quindi in questo senso anche il tempio che fa resistenza nella sua dimensione non funzionale, nella sua dimensione di rovina, quindi anche gli elementi di resistenza in qualche modo alla funzionalità del tempio potessero trovare accoglimento, accoglienza nel tuo paradigma. Per questo era una sorta di problema. Cioè, è ovvio che capisco dove il tuo dispositivo funziona meglio, insomma, che la dimensione liturgica.
Io sono completamente d'accordo, diciamo, nel tenere in piedi questa dimensione, diciamo, di cui già accennavo, come dire, secolarizzante e quindi di non ricaduta in un ambito premoderno, anzi, proprio, diciamo, di accentuare questa visione, perché secondo me la logica dell'etet permette di dire, diciamo, fino in fondo che in qualche modo il tempio e la liturgia sono anche una messa in scena teatrale. Ma è proprio, diciamo, io resistevo all'ipotesi, diciamo, veramente architettonica, perché proprio in quanto sono vissuti e agiti dagli uomini, in qualche modo si può vedere questa azione e questa liturgia come nient'altro che una messa in scena. Se si va, diciamo, nella linea di vederlo come una mera rovina, si esce proprio in qualche modo dall'analogia o si va, diciamo, su un discorso che appunto diventa puramente estetico e non più, diciamo, religioso o antireligioso nel duplice senso in cui si può vedere questa categoria. Molto però opportuno, diciamo, questa accentuazione sul carattere non antimoderno ma in qualche modo ultramoderno del tentativo, perché appunto anche qui l'idea di sacramento si vuole spendere proprio in un senso che assolutamente non è quello teologico, ma anzi si vuole in qualche modo secolarizzare e filosofizzare anche la nozione, diciamo, teologica di sacramento. Grazie.
Ma passerei subito, anche perché il tempo corre, per dare anche forse una visione sinottica al pubblico, o almeno a quelli che non hanno già letto i testi, evidentemente, e rispondere, corrispondere a questi stimoli, al testo, appunto passare al testo di Marco da Monte. Io non ho presentato né Francesco Maria Tomasi né Marco da Monte, ma mi limito a immaginarli idealmente innanzitutto presentabili come ricercatori campostrini e poi come eminenti studiosi di... Quindi, d'altronde, insomma, è scritto poi sui testi chi sono, quindi vado velocemente a Marco da Monte. Il suo testo, non più in rosa ma in azzurro, è questo qui, si chiama Homo Orans, antropologia della preghiera, e come il sottotitolo dice, appunto, si tratta anche qui, direi, di una tesi forte, non una tesi totalmente inaudita, ma una tesi sicuramente che prende posizione in maniera chiara su un dibattito, su una questione sicuramente centralissima per la filosofia della religione, che è quella, della preghiera. Prima di entrare nel merito, richiamando insomma le linee principali di questo testo, tengo anche a in qualche modo a lodare il coraggio di Marco nel proporre anche un prodotto editoriale relativamente nuovo, comunque, che testa una formula diversa da quelle correnti, nel momento in cui Marco ha scritto un testo corposo, un saggio corposo, a cui seguono delle interviste, cioè una formula, diciamo, più agile e che permette forse di cogliere già le prime reazioni o delle versioni molto anche diverse tra di loro rispetto a questa questione, rispetto anche alla sua proposta teorica. E direi che il risultato, per quanto inedito, non conosco testi di questo genere, con questo formato, mi sembra particolarmente convincente, perché sulla base di una teoria comunque forte e chiara che prende posizione in maniera netta, sicuramente un primo passo di discussione che qui forse si vuole fare inizialmente, in realtà è già fatto ed è già presente in questa seconda parte del testo, dove appunto ci sono tutta una serie di persone, sono più di una dozzina, intervistate sulla questione della preghiera. Allora, le cose sono complesse, mi piace tagliare forse un po' le cose con l'accetta per sottolineare ancora di più l'aspetto forte e chiaro della posizione di Marco Damonti in questo testo. In un passaggio del suo saggio dice chiaramente: si prega per natura e non per scelta. Allora, ed è questo, allora, per natura, poi evidentemente la questione è molto più complessa, c'è la questione della scelta evidentemente all'interno, ma è chiaro l'orientamento antropologico, cioè mostrare come la preghiera è qualcosa di insito nell'essenza dell'essere umano, ed è una posizione questa che permette anche di prendere le distanze molto più generalmente, l'interesse di posizionamento anche nel termine del dibattito della preghiera da parte di Damonti, mi sembra quello di prendere le distanze in pari misura da una versione diciamo emotivista o sentimentalista o soggettivista della preghiera e anche al contempo da una lettura potremmo dire razionalista o comunque in cui la preghiera trova una giustificazione o filosofica o teologica completamente esaustiva. Quindi ecco, il tentativo più generale di Marco Damonti in questo testo è proprio quello di trovare un etet che sostanzialmente viene formulato attraverso la messa al centro di tre questioni, direi, almeno io le isolerei queste come quelle più fondanti la formulazione della preghiera che proponi, e cioè innanzitutto pensare alla preghiera prima ancora che come enunciato, come atto, come quindi metti l'attenzione, fai spostare l'attenzione dalla preghiera stessa all'atto del pregare e quindi alla situazione, quindi alla dimensione contestuale del pregare e quindi anche e qui l'aspetto non necessariamente o solamente emotivo del pregare qui lo metti in maniera molto forte al centro, la questione dell'intenzionalità, no? Quindi l'atto del pregare non è un atto non intenzionale, è atto intenzionale, hai una teoria dell'intenzionalità su cui poi prendi posizione, su cui adesso non entro, e questa è una piattaforma che ti permette non solo appunto di disancorare la preghiera dalle sue letture emotiviste o privatiste, direi, perché in effetti il passo successivo è quello di pensare, e qui c'è una forte influenza, direi, del pensiero dialogico come influenza più generale, di pensare la logica della preghiera in termini di dialogo. Quindi ecco, atto, intenzionalità e dialogo mi sembrano tre pilastri della tua proposta teorica rispetto alla preghiera. Quattro punti sono toccati in particolar modo da te come conseguenze, cioè dove analizzi, quattro campi di indagine concettuali dove analizzi questo tipo di formulazione della preghiera. Li menziono molto velocemente: libertà, la questione della libertà evidentemente, la questione del tempo, la questione della conoscenza, la questione della relazionalità, evidentemente sempre nella preghiera. Evidentemente non c'è tempo di toccare tutte le cose, mi sembrano molto intriganti e originali anche rispetto a quello che si è sempre detto sulla preghiera, in particolare la questione del tempo e della conoscenza, no? Pensare il tempo della preghiera e di come addirittura la preghiera è costitutrice di tempo, no? Crea il tempo in qualche modo, e ci sono delle riflessioni molto interessanti su questo, come anche la questione se la preghiera è anche foriera di conoscenza, è portatrice di conoscenza, che è un'altra questione sicuramente poco battuta negli studi, secondo me, sulla preghiera. Io ti lancio giusto un paio di questioni, ancora una volta, così per... che mi sembrano sensibili, mi sembrano dei punti importanti e che concernono forse più la questione della libertà, in particolar modo legata a un punto forte della tua difesa di una nozione antropologica, quindi una nozione di preghiera come qualcosa di essenziale, non occasionale o di essenziale per l'uomo. Allora, questa essenzialità tu la ritrovi in una dimensione, direi, esistenziale, generale, che è la questione dell'indigenza, l'uomo come indigente e l'indigenza come espressione dello scarto ontologico tra l'uomo e la trascendenza, il divino, insomma. Quindi questo è un po' il punto forte che rende anche l'universalità della preghiera, nel senso il motivo per cui la preghiera non è un accidente dell'essere umano, ma è un'espressione essenziale, fondamentale dell'essere umano, da cui appunto la sua versione antropologica. Ecco, qui mi chiedo quanto la questione dell'indigenza come questione fondamentale, esistenziale, si leghi necessariamente alla sua formulazione in termini di bisogno, cosa che tu fai nel testo. Quindi mi chiedo quanto parlare della condizione esistenziale, una condizione esistenziale dell'uomo in termini di indigenza, implichi poi articolare questa indigenza in termini di bisogno, o è pensabile un'indigenza indipendentemente dalla sua formulazione in termini di bisogno, in cui si resta indigenti senza... perché poi evidentemente il bisogno ti fa gioco per legittimare la preghiera di petizione, la preghiera di ringraziamento, che sicuramente favorisci rispetto, per esempio, alla preghiera di giubilo, che in qualche modo nella tua formulazione della preghiera resta un po' da parte. E sempre legata a questa questione dello scarto ontologico, evidentemente, se la tua articolazione è nei termini del bisogno, si pone la questione della libertà, cioè se in qualche modo c'è questa necessità della preghiera come espressione di questa situazione fondamentale esistenziale, di indigenza come espressione dello scarto ontologico, e se questo implica una situazione di bisogno, allora dove sta, cioè viene naturale, anche proprio in maniera molto naif, te la butto lì, insomma, quello che potrebbe essere la reazione anche del lettore veloce, come combinare la questione della libertà nel tipo di pregare che tu proponi. Quindi questa era un po' la prima suggestione, e la seconda è il rapporto sempre tra questa preghiera che parte dalla questione dell'indigenza come questione appunto universale dell'essere umano, come si coniuga, e questo in qualche modo diventa un'espressione del rapporto con la trascendenza, quindi diventa veramente il punto centrale, insomma, dell'uomo religioso, l'uomo orans, è per eccellenza l'uomo religioso, viceversa l'uomo religioso è per eccellenza l'uomo orans, come si coniuga questo con l'aspetto su cui insisti molto, cioè l'aspetto di intenzionalità, ma non solo, quello magari è più facile da cogliere, ma come questa intenzionalità è un'intenzionalità intelligibile, e come questa intenzionalità intelligibile è un'intenzionalità intelligibile riflessiva, cioè sostanzialmente come si coniuga la preghiera come espressione di questa situazione fondamentale, che è quella dello scarto ontologico, con un momento riflessivo. Perché verrebbe da dire che la preghiera come espressione di questo scarto ontologico ha una necessità appunto espressiva intrinseca, che in qualche modo sarebbe indipendente, non richiederebbe il lavoro della riflessione. Anche questa, insomma, una domanda evidentemente naif, quella che ti potrebbe probabilmente domandare un lettore che legge velocemente il tuo testo, però ecco, come si coniuga riflessività e preghiera in quanto espressione dell'indigenza. Sulla stessa falsariga, evidentemente, poi si pone la questione della dialogicità, ovviamente, perché la dialogicità della preghiera la costruisci proprio a partire dalla riflessività e dal lavoro di riflessione all'interno della preghiera.
Bene, anch'io inizio portando innanzitutto i miei ringraziamenti a chi mi ha dato la possibilità di compiere questa ricerca, ma come già anticipava prima Valerio, addirittura Francesco, chi mi ha dato gli strumenti per compierla, ma chi mi ha dato anche lo stimolo per poi portarla avanti. I nomi che potrei ricordare sono gli stessi che sono stati già ricordati prima, e quindi preferisco magari sottolineare anche il clima in cui è stato possibile portare avanti questa ricerca, che è stato proprio un clima, direi, di amicizia e di familiarità, che ha permesso al meglio lo svolgimento di quella riflessione filosofica che, con un clima diverso, magari prenderebbe più naturalmente la via di una certa astrattezza e non di quel piacere della ricerca che dovrebbe invece sempre esserci. Oltre a questo aspetto, devo ringraziare la Fondazione e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, che è durato 2 anni per merito loro, un po' di più perché poi ho rallentato un po' i tempi io, ma insomma sostanzialmente 3 anni, per avermi offerto anche quella libertà e quel carattere un po' sperimentale, che si è manifestato ad esempio nell'utilizzo delle interviste al termine del volume, come ricordava ora Giuseppe, e che hanno permesso al testo di essere parte di un contesto molto più ampio. Sono stati 3 seminari che mi è stata data la possibilità di organizzare qui a Verona, i cui contributi sono serviti sì per il libro, ma anche per un numero monografico della rivista Studi Campostrini, che mi sembra doveroso ricordare, proprio perché, come dire, il progetto totale implica anche quel tipo di studio, quel tipo di strumento. Il carattere di sperimentalità, però, come dire, c'è stato, ma non ha proprio prevalso. Mi piace anche inserire la mia ricerca sulla preghiera all'interno di una certa tradizione, forse non quella precisa di una data e un nome per il Tempio, come è stato appena ricordato, ma è pur vero che in Italia, in diverse scuole di filosofia della religione, ci si era occupati del tema della preghiera. Mi limito a ricordarne quantomeno 3 alla fine degli anni 70, una raccolta della scuola di Babolin e il libro di Fabro, che si occupavano proprio della preghiera nella storia del pensiero moderno o del rapporto tra la preghiera e la filosofia della religione. Era il tema che era stato scelto da Babolin quando già più di 35 anni fa, quindi una 40 di anni fa, ci si poneva il problema dello statuto disciplinare della filosofia della religione. Cioè, proviamo a vedere se la preghiera, che è lo specifico della religione, ci può offrire degli strumenti in questo senso. Dopo 40 anni, ieri ci siamo riproposti, riformulandola ovviamente, ma un po' la stessa domanda, anche se in altri termini, che significa che è un'urgenza che rimane costante, come forse succede un po' inevitabilmente per una filosofia seconda, chiamiamola così. Agli inizi degli anni 90, poi la raccolta di Moreto della scuola genovese, che è di nuovo tornata su questo tema. Provando a inserirmi indegnamente in questa tradizione, ho riletto questi contributi cercando appunto una chiave che potesse essere più utile al pensiero contemporaneo, senza cercare di andare dietro a delle urgenze che rischiavano di essere di moda, ma cercare di riproporre il tema della preghiera come un qualche cosa di incisivo. E la chiave che mi è sembrata la più opportuna è proprio la chiave antropologica, proprio in quell'accezione sulla quale ha insistito ieri il professor Miano. E arrivando un po' a quella definizione, un po' a spot, ma a cui tengo molto, per cui appunto si prega per natura e non per scelta. dove natura è la natura umana di cui abbiamo appena parlato nelle relazioni precedenti, e le due categorie che ho recuperato dalla natura umana e che sono direttamente inserite all'interno del discorso della preghiera sono quelle dell'intenzionalità e del linguaggio. Forse si potrebbe utilizzare una formula unica, quindi di una intenzionalità linguistica. Questo mi dà l'opportunità di precisare l'ambito dove recupero il termine e il significato della parola intenzionalità, che non è soltanto quello proprio della scuola fenomenologica, ma è quello piuttosto di una corrente un po' particolare del tomismo wittgensteiniano, cioè del recupero di alcune istanze della tradizione, chiamiamola classica e medievale, che vanno oltre il paradigma della modernità. Mi permetto di insistere su questo punto proprio perché il professor Possenti questa mattina ci ha ricordato da poco che c'è una difficoltà a volte a parlare con i filosofi della mente perché sembra che non sia esistito nulla prima di Cartesio. Ecco, recuperare la nozione di intenzionalità all'interno di questo tomismo wittgensteiniano permette invece di recuperare alcune istanze della metafisica classica, parlando di natura umana inevitabilmente si va a muovere in quell'ambito, recuperandone appunto con un linguaggio diverso, più adatto al mondo contemporaneo e non pregiudizialmente chiuse all'interno del dualismo cartesiano sostanzialmente. Ed è proprio questo che mi ha permesso, spero di esserci riuscito, Giuseppe lo ha confermato, di evitare un po' da una parte le scilla di una preghiera semplicemente emotiva, dall'altra di un discorso eccessivamente razionalista sulla preghiera, salvando quella dialettica dell'et-et che dovrebbe aver permesso di andare a toccare diversi aspetti dell'umano in un senso di integralità, appunto la libertà, il tempo, la socialità, la conoscenza, come è stato appena ricordato. Ed è proprio questa esigenza di integralità, di questo prendere sul serio la natura umana, che mi ha creato appunto qualche problema che evidentemente è rimasto se la sollecitazione è andata in quella direzione sulla questione della libertà, del decentramento e dell'indigenza. Proverei sinteticamente a rispondere in questa direzione. Dunque, lo scarto ontologico va inteso in due accezioni. Da una parte c'è uno scarto ontologico della persona umana rispetto alla natura e alla persona divina, quindi un'identificazione della persona umana in quanto tale, ma c'è anche, ed è forse quello che è più pregnante per una filosofia della preghiera, uno scarto ontologico interno all'uomo stesso, che è quello su cui ho insistito parlando del squilibrio ontologico soprattutto, ed è proprio questo squilibrio ontologico che è il costitutivo dell'umano tra l'immanenza e la trascendenza, tra l'essere e il dover essere, tra, se vogliamo utilizzare il linguaggio della Genesi, l'essere stato creato a immagine di Dio ma a doverne diventare ancora somiglianza, questo persona umana che è un dato a se stesso ma è un dato che in qualche modo deve ancora compiersi, in cui si genera quel fecondo dinamismo in cui si può inserire un dinamismo orante. Un dinamismo orante che però è fatto di molti strati, uno dei quali è il bisogno. Questa squilibrio ontologico, quindi questa indigenza per me diventa quasi sinonimo di bisogno. Capisco che il salto può anche essere problematizzato, però come dire, per me va abbastanza da sé. Più problematico semmai è il passaggio tra il bisogno e il desiderio. Se posso rispondere parandomi dietro, ad esempio, ad Agostino, direi che il desiderio è un bisogno che però ha bisogno, scusate, di essere espresso. Quindi c'è tutta la dimensione linguistica, la differenza tra un bisogno che spinge un animale diverso dal bisogno che spinge un uomo, che per necessità, almeno come dire, per la sua natura, deve essere espresso in maniera linguistica e quindi diventa un qualcos'altro, diventa appunto un desiderio e permette poi di risalire molto velocemente la scala. L'insistenza sul bisogno e sul desiderio, come dire, è stata necessaria per riferirsi alla preghiera di petizione, che inevitabilmente ha preso una parte preponderante, un po' al di là di quanto io stesso forse avrei voluto, però è proprio la preghiera di petizione che è quella che viene svalutata di più nell'epoca moderna e quindi è quella che ho tentato in qualche modo di rivalutare di più. Per quanto riguarda la questione della libertà, il bisogno umano, in quanto è sempre in qualche modo anche semplicitamente desiderio, ha a che fare con la libertà. Innanzitutto, per usare un linguaggio di Wittgensteiniano che è stato già utilizzato ieri, la libertà permette di giocare un qualche gioco linguistico. La preghiera è uno di questi giochi linguistici, ma l'uomo in qualche modo può anche decidere di non giocarlo, o almeno di non esprimerlo linguisticamente, di far finta che non esista. E la preghiera, così come ho cercato di formularla, è un qualche cosa, come dire, che si dà molto per gradi. Può esistere, intendendola ovviamente in senso analogo, io preferisco ancora parlare di analogia piuttosto che di somiglianze di famiglia, anche se è un termine specificatamente wittgensteiniano, perché nella mia lettura di Wittgenstein le somiglianze di famiglia hanno sia a che fare con l'analogia, ma sono più importanti se le leghiamo ai diversi giochi linguistici e quindi alla forma di vita che sottostà ai diversi giochi linguistici. Quindi c'è una lettura, se vogliamo, più antropologica di questo dato. Per l'uso del linguaggio preferirei parlare di analogia. Si può partire da una preghiera molto basilare, che può anche essere autoreferenziale, che quindi di fatto è una forma falsa di preghiera, per arrivare poi a una preghiera che si inserisce nel dinamismo trinitario con tutte le formule che stanno dentro alla preghiera delle diverse religioni, piuttosto che dentro alla preghiera all'interno delle religioni monoteiste nei quali ci si rivolge un Dio personale. E scegliere a quale piano fermarsi, laddove in qualche modo è possibile sceglierlo, perché c'è una dipendenza contestuale, come ben hai sottolineato tu, attraverso la questione dell'atto, è di nuovo un esercizio della libertà. Sono necessitato sia a relazionarmi in maniera intenzionale con ciò che è altro da me, ma in una buona misura posso scegliere a quale livello fermarmi, precludendomene uno piuttosto che l'altro. Terminerei qua, così lasciamo un pochino di tempo, anche se...
Sì, non so, mi trovo un po' nell'imbarazzo adesso di... abbiamo accumulato un ritardo notevole ormai da stamattina, per cui forse... Sì, proprio una, nel senso che il professore... Se no forse, ecco, visto che la discussione non è solo qui, ma tradizionalmente la Fondazione Compassioni continua, inesorabile, finché non si prende il treno o si torna a casa, allora... Continuiamo, vi invito appunto a una pausa pranzo, ringraziando ancora gli autori di questi due testi, ricordando che appunto adesso siamo, per ragioni di tempo, siamo stati estremamente vaghi su queste questioni, che sono questioni di grandissima ampiezza. Io veramente stimolo alla lettura di questi testi, perché si trovano proprio in maniera molto chiara e dettagliata questioni di grande interesse. Giù abbiamo anche altri libri
È fatto apposta in modo che lo compriate
di Marco Da Monte e di Francesco Vero Tommasi, ma questi sono i loro migliori in ogni caso.